c'è un po' questo lamento sui pastori che non funzionano, e lo pigliamo facendo una premessa, cioè che non vogliamo parlare male di nessuno e che anzi vogliamo essere consapevoli che tutti noi in questo senso abbiamo delle responsabilità, perché fuori di qui ognuno deve tornare alla sua nidiata, no? C'è qualcuno che è legato a lui, dipende da lui, e quindi non è che si vuole colpire una categoria, un po' tutti abbiamo delle responsabilità più o meno grandi, facciamo fatica a tirare la carretta e certe volte perdiamo un po' la bussola. Cosa interessante nella tradizione ebraica e cristiana è che pur nella diversità degli avvenimenti, dei tempi, dei luoghi, delle culture, c'è sempre una strada che si ripete quando i pastori perdono la testa e quindi non fanno più per bene, insomma, e quindi il loro gregge sta male, sostanzialmente è disperso, è abbandonato. Succede quando, indurendosi la fatica dei giorni, provate a pensare a casa vostra, insomma, no? Ecco, se avete poi delle nidiate un po' pazze in casa, a un certo punto si perde il senso profondo del gioco che stiamo facendo, e cosa facciamo? Per cercare di risolvere i problemi mettiamo delle regole, è vero? E diciamo no, adesso però bisogna che ci mettiamo d'accordo, è vero? Facciamo i turni per chi deve lavare i piatti, eccetera, così. Andando su poi nelle cose di importanza, succede che anche l'intero popolo di Dio a un certo punto si pensa di regolarlo con delle regole e con delle leggi. È vero? E mi pare che sia questa sempre la strada della decadenza. Anche adesso mentre ascoltavo il Vangelo mi veniva in mente ancora una volta quella tomba di Sant'Ignazio di Loyola a Roma, nella chiesa del Gesù, vicino alla vecchia sede della Democrazia Cristiana e alla vecchia sede del PCI, e dove si vede lui, il buonissimo Sant'Ignazio, in piedi sulla sua tomba e a piedi nudi, e schiaccia un serpente, e schiaccia un serpente, e sulla fronte del serpente, che non ha delle gran fronti, i serpenti, però gliel'hanno fatta un po', c'è scritto su Lutero, perché il suo nome era quello lì. È perché Lutero, che avrà fatto anche i suoi sbagli, insomma, però è una persona che a un certo punto ha avvertito come insopportabile il peso delle regole e delle leggi. E quindi gli è venuta in mente una cosa che sembrò molto strana e strabica al suo tempo, ma che insomma bisogna vedere se non aveva qualche ragione. E cioè ha detto: bisogna in fondo riprendere in mano il Vangelo adesso. E quindi invece di tutte queste organizzazioni, tutte queste leggi e tutte queste regole, bisogna ripartire dal Vangelo. Probabilmente non è stata la rivoluzione e la riforma più importante della Chiesa in questi due millenni. Per quello che riguarda per esempio il mondo occidentale, noi non c'è dubbio che c'è stata una rivoluzione molto più importante di quella di Lutero, che c'è stata quella di San Francesco d'Assisi, no? San Francesco non ha criticato nessuno, è andato a Roma a piedi insieme ai suoi amici per farsi firmare la regola dal Papa, è sempre stato buono con tutti, e però in una grande positività della sua vita ha fatto riemergere il Vangelo. Proviamo a metterci nella strada del Vangelo. Questo Vangelo, appunto, che è la buona notizia dell'amore di Dio, è quello che tentavo di dirvi all'inizio della messa, e cioè che Dio ci vuole bene. La liturgia di oggi ha inserito un testo, che è quello della lettera agli Efesini, è un testo meraviglioso, ma come al solito San Paolo non ha una scrittura semplice e quindi è piuttosto complicato. Però un momentino vorrei fermarmi, perché anche lui dice che è successo quella roba lì, e lui dice proprio quando è successa, cioè con Gesù è successa. Perché cos'è successo fino a Gesù? Che c'era un piccolo popolo che erano gli ebrei, che erano il popolo di Dio, e poi c'erano tutti gli altri che erano gli sciagurati, insomma noi, no? Non so se qui c'è qualche ebreo, ma insomma altrimenti tutti noi siamo le genti, i gentili, i pagani, insomma, no? Eravamo fuori, e c'erano da una parte loro e dall'altra noi. Loro erano il popolo di Dio. E ai tempi di Gesù funzionavano proprio con la legge, in modo insopportabile, solo la legge, solo le regole, no? Tante volte qui ci siamo detti che ci sono più di 600 comandamenti nella legge antica. Tutto è regola, tutto è legge. È vero? In questi giorni noi stiamo leggendo sul Vangelo di Luca che lui, Gesù, non lo si dice tante volte, è stato un gran contestatore. Lui ha passato la vita a essere accusato di essere un peccatore, uno sciagurato. E perché? Semplicemente perché lui ogni tanto chiedeva le ragioni di una regola. Dice, ma scusami, ma perché c'è questa regola? E in che modo lo chiedeva? Lo chiedeva appunto contrapponendo le regole alla fondamentale regola dell'amore, che è la grande strada che già con gli ebrei Dio ha scelto. E lui cercava di chiedere, ma questa roba qui c'entra con l'amore? È vero, sarà una regola anche buona, devota, ma c'entra con l'amore? E addirittura qualche volta si incavola perché va contro la legge dell'amore. Vi ricordate per esempio quella polemica, dice Gesù, Dio ha detto che bisogna aiutare il padre e la madre, ma voi dite che se dovete fare un'offerta al Tempio, voi con quell'offerta al Tempio lì vi siete già aggiustati anche col padre e la madre, crepperanno di fame, mentre... Oh, dice, ma scherziamo? Quindi ci sono proprio anche delle regole sbagliate. E in ogni caso Paolo dice, per fortuna è arrivato Gesù. Perché se no c'era questo popolino di bravi con la legge, tutti gli altri sciagurati, invece è venuto Gesù, che è venuto per quelli vicini e per quelli lontani. I vicini sono gli ebrei, i lontani sono tutti gli altri. E lui che cosa ha fatto? Ha buttato giù la separazione tra i vicini e i lontani, dicendo ma che, non si va con la legge, non si va con la legge. E con cosa si va? Si va con l'amore. E che cos'è l'amore? L'amore, lui dice, è questa croce che sta dietro le mie spalle. E che cos'è questa croce? È questo Dio che ci ama e che ci vuole così bene fino a dare la sua vita per noi. E quindi uno non è che si salva perché sta alle regole. Uno è salvato perché Dio gli vuol bene. Certo che se uno è voluto molto bene e capisce di essere voluto molto bene, gli prende anche a lui un po' il gusto di voler bene e probabilmente diventa anche lui una persona meravigliosa. Ma tutto quello che è successo a San Francesco, e posso pensare anche a Lutero, gli è successo perché? Perché loro avevano una grandissima esperienza dell'amore di Dio. E quindi sapevano benissimo che la positività della vita, la giustizia della vita, la verità e la bontà della vita non deriva dal fatto che noi stiamo alle regole, ma deriva dal fatto che essendo molto amati cominciamo anche noi a liberare un po' di amore da noi. È tutto lì. E quindi lui ha buttato giù questo muro di separazione tra gli ebrei e tutti gli altri, ha fatto dei due un popolo solo e dice come? Nel sangue di Gesù, nel suo sacrificio d'amore. Perché in paradiso ci andrai? Perché il buon Dio ti vuol tanto bene che ti tiene lì anche per l'eternità, anche se magari invece sei un po' mascalzoncello, un po' noioso, un po' con dei limiti, però lui ti vuole bene. Questa roba qui si fa un po' fatica a dirlo, è un po' pericoloso dirlo, vero? Perché? È perché tutti noi diciamo come, allora dopo nessuno starà più alle regole, è vero? Tanto lui ci vuol bene, ma non c'è nessuna cosa potente come il voler bene per far star dentro alle regole. Oggi la preghiera della messa, nessuno sta mai attento alla preghiera della messa, l'orazione di questa domenica, è vero? Dice che noi siamo così ricchi di fede, di speranza e di amore che possiamo poi essere anche fedeli a tutti i comandamenti. Ma siamo fedeli ai comandamenti perché c'è l'amore, capite? Se c'è l'amore, tutti i comandamenti non servono più, Sapete quel diavolaccio di Sant'Agostino, no? È arrivato a dire: ama e fa quel che vuoi. Bel coraggio, non so se avresti coraggio di dirlo ai tuoi figli, ama e quello. Anzi, quando mi dice ma io amo la Rosalinda, ci vengono dei sospetti, quindi anzi siamo pieni di sospetti nei confronti dell'amore. Invece lui, liberissimo, capite, dice: se tu ami sei totalmente libero, fai quello che vuoi. Perché? Perché l'amore illumina tutti gli aspetti della tua vita, capisci? Se tu vai a comprare la carne in bottega con amore e guidi l'automobile con amore, è vero? E aiuti un tuo figlio a fare la scuola con amore e stai vicino a una tua cara persona che non sta bene di salute con amore, è già tutto fatto, fa sicuramente tutto bene. La rivoluzione di Gesù è stata quella di dire che quello che salva è l'amore. I suoi amici che gli sono andati dietro, quelli che vengono chiamati i discepoli, a un certo punto se n'è formato un gruppettino ancora più attaccato che si sono chiamati gli apostoli. Il Vangelo di oggi ci parla un po' di loro e ci dice che lui cominciava a spedirli, capisci? Tu vai alla Dozza, tu vai a Castelmaggiore, tu vai a Bologna Centro, tu vai a Casalecchio, e a partire da lì si sono sparsi un po'. A far che? A portare l'amore. Quando loro tornano, il Vangelo dice così, che a un certo punto tornano a casa, e gli raccontano quello che hanno fatto e quello che hanno insegnato. E che cosa sono andati a fare? E che cosa sono andati a insegnare? L'amore. E perché l'hanno potuto fare, di insegnare e di volere bene? Appunto perché lui li ha molto amati, capite? Li ha trascinati dentro, li ha sedotti nella grande vicenda dell'amore, e quindi dopo, da Gerusalemme fino ai confini della terra, la baracca è andata avanti così. E siamo andati ad annunciare l'amore di Dio in Gesù, ma lo sapete che Dio non manda all'inferno, perché anzi dà Lui la sua vita per noi? Vi ricordate che un po' di anni fa il Cardinal Bifi ha scritto una lettera, che è una lettera, come ha fatto lui, un po' dispettoso, ma molto, molto intelligente. E lui in questa lettera dice: ma voi cosa credete? Che fate paura alla gente perché gli dite che va all'inferno? O dice: guarda, l'inferno non fa più spavento a nessuno. Dice: allora, la cosa importante è che la gente a un certo punto possa capire che è dentro lei, nel suo inferno, e che Gesù è venuto a tirarla fuori adesso, hai capito? È perché sei venuto a messa angosciato. Io, per la gente che ho visto prima, che non mi aspettavo stamattina questi incontri, è vero? E ognuno ha dentro un po' la sua galera, la sua prigionia, la sua paura, la sua angoscia, il suo inferno, la memoria dei suoi errori, e lui è venuto, volendoci bene, a tirarci fuori. Questo è il segno più grande anche della nostra celebrazione della liturgia. Veniamo qui carichi delle nostre ombre e lui ci libera verso la luce, e ci libera non con dei miracoli speciali, volendoci bene, che è il miracolo più grosso che ci sia, è la cosa più grande che ci sia, perché l'amore è il nome di Dio, e quindi quando te vuoi bene, in quel momento lì è la potenza di Dio che tu comunichi. Fatto sta, dice il Vangelo di oggi, che c'era un sacco di gente che ci andava perché avevano bisogno di essere voluti bene, e quindi non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora Gesù, avete sentito, no? Gli propone una citterella: facciamo un fughino, è vero? Dice: conosco un bel posto dove ci si può andare in barca. Allora quatti via, che sa, andiamo noi soli a riposare un momentino, perché era sempre lì a portare in giro sto amore di Gesù. Solo che la gente ha occhio, e quindi quando li vede partire dice: quelli lì vanno là dietro, vedrai. E loro via per una scorciatoia, e un sacco di gente giù per la scorciatoia, si presentano qui sulla riva, si mettono là, la barchina volta la curva. Oh, erano scappati via, si trovano davanti un mucchio di gentaglia, poveretti, tutti lì, è vero? E allora c'è quell'ultimo versetto del Vangelo di oggi, che per me è un versetto meraviglioso, dove dice che lui però, quando li vede, ha compassione di loro, perché sono come pecore senza pastore, e si mette a insegnare a loro molte cose. E questo, capite, è molto importante. Intanto perché, diciamoci subito una cosa, accorgersi della povertà della gente, questo è molto importante. Sono delle stupidate che ogni tanto si scrivono per dire che la gente sta benone, che la gente è ricca, che ha tutto quello di cui c'è bisogno, è vero che ormai qui non c'è più bisogno di niente, la gente è poverissima. E mi permetto di dire, e noi che siamo qui in questo momento, siamo gente poverissima. Semmai il nostro vantaggio può essere che stiamo prendendo più confidenza con la nostra povertà, capisci? Con la mia condizione di peccatore, col fatto che tu ti senti solo, col fatto che tu hai paura della morte, col fatto che te e i tuoi figli non ti guardano più in faccia. E ognuno è qui, siamo qui tutti, un'assemblea di poveri, sapete? Non dovete pensare che ci sia una gran differenza tra il mondo di oggi e le grandi moltitudini che inseguivano Gesù su per i sentieri in maniera che riuscivano sempre a beccarlo e non lo lasciavano andare via perché avevano bisogno di lui. E questo oggi secondo me è un grande problema, perché molte volte io mi chiedo, ma noi cristiani oggi sembriamo ancora quella specie di sorgente, trasmissione dell'amore di Dio che vuole visitare ogni infermità, ogni lontananza, che vuol dire del bene per ogni persona, per tutti? Oppure rischiamo di essere anche noi un po' una comunità delle regole e della legge? È vero, perché le regole ci sono, ma sono possibili solo a chi è molto amato, no? Allora se tu di uno parli male, poi malissimo, poi dici che è fuori, poi dici che sbaglia tutto, e poi dici che non bisogna concedere niente perché è un peccatore, ma quello lì non ce la farà mai a stare alle regole. Alle regole si può stare solo se e perché si è molto amati. Allora oggi io ho l'impressione che il nostro rischio sia che noi diventiamo una specie di ditta delle regole, regole che interessano poco, però sul giornale ogni tanto salta fuori, la Chiesa dice, la Chiesa qui, la Chiesa là, però una ditta delle regole più che una fonte dell'amore. Capite? Anche le situazioni più difficili, più sbagliate, ci sono tanti problemi anche molto delicati, no? Io vedo lì all'ospedale i miei amici dottori hanno dei problemi oggi enormi su queste regole morali, è vero, dentro al progresso della medicina, della tecnica. Poi ci sono quelle robe che vanno sui giornali, gli omosessuali, eccetera, così. Ma tutte le persone sono tutti figli di Dio. Ma ogni persona è un nostro fratello, una nostra sorella. Ma ogni persona che è al mondo è una persona che io posso guardare bene e capire se mi ricordo che Gesù, il Figlio di Dio, ha dato la vita per lui. Se mi ricordo che ogni persona del mondo è così cara a Dio perché Dio l'ha pagata cara con la croce del Figlio. Allora, se io comincio a mettermi in questa strada, capito? Forse le cose possono un po' cambiare. Forse anch'io posso diventare un piccolo rubinettino d'amore. Forse a quella persona con la quale sono stato inutilmente severo, perché certe volte non serve niente essere severi. Sì, lo butti dentro nella sua condanna, poi è bene che finita. Se tu prima non gli fai capire quanto gli vuoi il bene, lui come farà a fare un passettino positivo? Rimarrà nella galera dove tu l'hai chiuso con la tua condanna. E dici, è inutile che poi tu gli dica, vieni fuori, perché le carceri sono di massima sicurezza, non si esce dalle carceri. Nel carcere della Dozza o ci si fa la pelle o non si esce. Molte volte il nostro giudizio, capite, rischia di essere così, solo un giudizio, tu sbagli, quindi fuori. Ma come farà allora a fare un passo? Per fortuna ci sei tu. Per fortuna, secondo me, ci sono le madri sono delle sciagurate, perché loro proprio assolutamente le regole fanno finta di tenerle e non gliene frega niente. Perché? Perché a loro gli importa di loro figlio. Provate a osservare, loro figlio se lo tengono anche se ne fa più di Bertoldo. Quei mariti sono un pochino più severette, eh? Il marito deve funzionare, eh? E se non funziona si litiga un po', ma coi figli è solo però in questo una meraviglia del segno di Dio. Questa è proprio la femminilità e maternità di Dio, questo amore che porta non a togliere la vita ma a darla, a generare alla vita, capite? È maternità questa, è maternità. O le persone vengono rigenerate dall'amore, o le persone quindi vengono amate come sono e non come dovrebbero essere, perché nessuno di noi è come dovrebbe essere. Perché dopo aver detto che siamo tutti dei poveri, noi qui, la nostra assemblea domenicale, è un'assemblea di peccatori, no? Vi ricordate quando Gesù andava a mangiare, a cena, cioè accettava gli inviti, ovvero dei mascalzoni, e tutti i benpensanti, i monsignori della curia, io sono un monsignore della cattedrale, ovvero dicevano, ma come mai va a mangiare con i peccatori? È venuto per questo. Se no non c'era bisogno che venisse. È venuto per instaurare una messa. E notate che l'hanno invitato, lui non ha detto ma te ti metti a posto, no, lui è andato a cena. È andato a cena. E il Vangelo non ci lascia memoria che alla fine lui abbia detto adesso come Don Giovanni della Dozza vi faccio una predica. Niente affatto, si è bevuto un limoncello e è andato. È vero, ma allora è così, L'amore di Dio è così. È un amore che sta accanto alle coscienze e alle ferite delle persone in silenzio. Ho visto degli itinerari meravigliosi in cui lui per 30 anni, 40 anni non ha detto niente. Poi piano piano ha trovato una via della commozione e della compassione. E allora il cuore delle persone improvvisamente è cambiato, ma nessuno è abbandonato. Si capisce che questi apostoli poveretti erano stanchi morti. Tutto questo, mi sembra, ci serve oggi per ricordare ancora una volta come siamo poveri e come siamo amati. E poi può servirci per ricordare che se il Signore ci ha portato un momento in disparte, vedete, su questa barca, qui in un momentino, così vi riposate un po', fra poco ci rimanda via, adesso andate. E ognuno va alla sua barca, e ognuno va al segreto e al mistero della sua vita. E ognuno va là dove l'amore di Dio deve essere celebrato, perché se no chi lo celebra là l'amore di Dio? Bene, ecco, mi pare che questo sia il regalo di questa domenica. Io credo un regalo importante. Cominciamo col dire che dunque andando a casa butteremo giù i muri. Dice che il Cristo ha abbattuto il muro di separazione che separava quelli della legge dai fuorilegge e ha detto siamo una cosa sola, buttiamo giù questo muro di separazione e chiediamo la grazia di essere una cosa sola in Lui che ha dato la vita per noi.